Buongiorno, oggi a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Detto ciò, Luca, io ti chiedo subito, vabbè, insomma, più o meno si è capito chi era il famoso giocatore contro cui ha puntato il dito Mourinho ieri, no? Possiamo confermare che sia Karsdorp, ma soprattutto possiamo confermare che ancora una volta Mourinho riesce nella comunicazione a spostare l'attenzione dove vuole lui.
Cioè, su questo non c'è dubbio, il fatto che sia almeno Karsdorp bisognerebbe chiedere a lui, perché noi possiamo fare tutte le ipotesi del mondo, ma di certo non possiamo confermare noi quello che pensava lui. Mourinho sa come sviluppare, come stimolare, come pungolare, e alle volte riesce nell'intento, alle volte non ci riesce, e alle volte le sue intenzioni trascendono e quindi hanno un effetto contrario, alle volte invece sono un detonatore clamoroso. Mourinho è un grande allenatore, un grande psicologo, un grande comunicatore, sa colpire sempre nel segno ed è uno che non è praticamente mai banale per quello che fa, per quello che dice. Si può essere d'accordo, per carità, non d'accordo con quello che Mourinho fa, con quello che Mourinho dice. Si può essere un fan di Mourinho solo fuori dal campo e non magari nel campo, perché magari ti piace come parla ma non ti piace come gioca, o il contrario. Mi tengo il Mourinho che vince, non voglio il Mourinho da conferenza. Ma Mourinho è così. Mourinho è entrato nell'iconografia collettiva degli allenatori vincenti perché ha vinto e perché ha qualcosa di speciale. Non a caso credo lo chiamassero, anzi lo chiamassimo, perché lo continuiamo a chiamare lo Special One. Poi deve fare anche i conti con la realtà, una realtà che hai ben descritto nell'apertura, dove a parte il Napoli nessuno sembra che vuole vincere, che ha continuità, che se la vuole dare. E una volta è colpa degli infortuni, una volta è colpa del campo, una volta è colpa del tempo, una volta è colpa della sfortuna, ma nessuno riesce a infilare un filotto degno di questo nome, e quindi il Napoli scappa. Perché se tu pensi che la Juventus, che abbiamo detto sta attraversando la peggior crisi degli ultimi 15-20 anni, stasera, battendo l'ultima in classifica, può andare terza, capisci che gli altri non è che stiano facendo molto meglio.
No, anzi, veramente, ma sono anche un paio d'anni, se ricordiamo bene, che insomma c'è quasi anche nell'anno dello scudetto del Milan, no? Cioè, quindi l'anno della passata stagione, a un certo punto sembrava che facessero la gara a chi regalava punti, a chi perdeva punti, e poi chi aveva un minimo di continuità vinceva. Quest'anno, in questo quadro di indecisione dell'anno scorso, che si è un po' perpetuata anche quest'anno, e nel momento in cui c'è una squadra che trova non solo continuità ma grande continuità, il campionato lo spacca, ed è quello che sta
ma
facendo.
Ma non è solo la continuità, Enzo. Purtroppo per le milanesi c'è una discontinuità molto superiore rispetto alla passata stagione di Inter e Milan. E il Milan ha fatto 8 punti in meno del Napoli. Per carità, il Napoli le vince tutte, quindi devi fare qualche punto in meno, se no sei un marziano anche tu. Ma 8 sono tanti, no? Potevano essere 6, già era più gestibile, potevano essere 4 e allora era ancora una corsa a 2. L'Inter ha perso 5 partite in campionato, 7 in stagione, ha perso tutti gli scontri diretti. La Roma arriva a fare delle ottime partite, si qualifica in Europa e poi dopo perde senza quasi mai essere pericolosa nel derby. La Lazio idem, arriva ai punti cruciali della stagione e poi non riesce a fare il salto di qualità. L'Atalanta, perché non dimentichiamoci anche dell'Atalanta, che poteva essere, no, magari non un antagonista fortissima, ma comunque lì ha perso contro il Lecce, e ti parlo soltanto dell'ultima.
Certo.
Noi stiamo cercando di capire se la Juventus, vincendo oggi e rimarrebbe a meno 10, può essere un'alternativa al Napoli. Le alternative oggi del Napoli sono due squadre che stanno a meno 8 e potenzialmente a meno 10.
Anche perché, Luca, e poi diamo subito spazio tra poco anche a tutti i messaggi che stanno arrivando già, anche perché, dicevo, meno 10, ma ricordiamoci, con due scontri diretti ancora da giocare, quindi nella fantascienza, perché in questo momento è di fantascienza che si parla, vedendo la distanza che c'è nella convinzione, forza e passo del Napoli e la peggior Juventus degli ultimi anni, che comunque però si sta ritrovando, metti che la Juventus cresce dopo la pausa, cambia totalmente passo e vince tutti e due gli scontri diretti con Napoli, già non è più meno 10 ma è meno 4, e già si riaprono tutto.
Sempre dietro. Esatto. Pensa che se vinci tutti e due gli scontri diretti contro una squadra che finora ha lasciato 4 punti soltanto al campionato, comunque che è sei a meno 4.
Esatto, sei comunque a meno 4 e comunque da, c'è un vantaggio enorme che ha acquisito il Napoli, che in questo momento, come dicevamo ieri, può perdere soltanto il Napoli, perché ha acquisito un vantaggio.
Ma guarda, oggi i tifosi del Napoli possono anche fare tutti gli scongiuri che vogliono,
e ne fanno,
anche quelli meno eleganti.
E ne fanno.
Anche quelli meno eleganti. Però oggi, poi dopo noi non sappiamo che cosa succede, ci ritiriamo tanto con questa pausa del Mondiale, come si torna dopo, come non si torna dopo. Io l'ho chiesto a Raspadori l'altro giorno, mi ha detto la pausa viene al momento giusto perché siamo un po' stanchi anche noi. Ma oggi a vedere quello che fa il Napoli, come sta giocando il Napoli, e senza guardare neanche quello che fanno le altre, ma proprio soltanto guardando quello che succede a Napoli, pensare che possa interrompersi all'improvviso è fantascienza.
Luca, ti faccio una domanda. Come mai secondo te, tra tutte le inseguitrici che ci stanno, e ti potrei portare mille esempi, se vuoi ti mando WhatsApp con foto su foto, a Napoli, parlo della stampa, ma anche dei tifosi e di tutti, quello che temono è sempre la Juventus, anche se è quella che sta più dietro a tutti rispetto adesso, cioè rispetto agli altri ora. Come mai temono soprattutto la Juventus? Perché la ritengono l'unica capace di fare una rimonta del genere? Perché è una questione territoriale?
Di rivalità. Per cui vincere lo scudetto contro la Juventus
ha un sapore diverso.
Un sapore particolare di rivincita, perché tanto adesso si parla tanto, no? Se è più bello questo Napoli e quello di Sarri. E io credo che scaramanticamente i tifosi napoletani dicano che è più bello quello di Sarri, perché magari quello di Spalletti è più concreto, no?
Sì. Direi di sì.
E poi quel Napoli lì ha fatto record di punti ed è stata l'unica squadra che ha sfondato il muro dei 90 e non ha vinto il campionato, perché di fronte aveva una Juve con una fame incredibile, era la Juve di Conte, no? Ti ricorderai.
Sì, come no.
La verità è che una situazione del genere oggi, proprio per tutti i discorsi che abbiamo fatto, non è all'orizzonte.
No, per ora no, assolutamente.
Per cui se allora c'era un avversario che in qualche modo poteva mettere in apprensione l'uno l'altro e l'altro l'uno, oggi questa situazione non si è verificata e io credo che non si verificherà.
Luca, scatenati i nostri ascoltatori. Lo sai che facciamo? Vogliono parlare loro, li vogliamo far parlare? Che dici, Luca? Facciamoli parlare. Vai Giorgio, fammene sentire più.
Buongiorno Vincenzo. Vorrei fare una domanda all'Essimio Marchetti. Marchetti caro, ma ci sono condizioni che la Juve possa prendere un altro centrale al posto di questo Bonucci che sta facendo più cose negative che positive? E ci sono poi la seconda domanda, che lo stesso Bonucci vada via quest'anno, che ne pensa? Buona giornata Marco Moretti.
Detto che, vedi, nelle gerarchie difensive ormai sembra chiara la scelta del trio brasiliano, con Alexandro che si è ritrovato nella difesa a 3, Bremer che da centrale di una difesa a 3 funziona molto bene, Danilo che addirittura è il nuovo capitano, ovviamente senza degradare Bonucci che quando è in campo sarà lui il capitano, però questo è stato detto. E soprattutto si dice, se manca uno dei tre chi gioca, il primo pensiero va a Gatti, nessuno Bonucci. Pensa a Bonucci invece. Che ne dici nel messaggio
no,
nostro?
No. Che c'è una riflessione da fare. Io non credo che Bonucci sia sul mercato, credo che ci sia questo nuovo ruolo. Sappiamo benissimo che il rapporto anche personale, no, è piuttosto movimentato fra Bonucci e Allegri, no? Lo sgabello, le punzecchiature in sala stampa, il fatto che se n'è andato e poi è ritornato, non hanno mai nascosto, anzi Allegri non ha mai nascosto questa sua posizione nei confronti di Bonucci. Ma poi quando c'è stato necessità, bisogno, quando Bonucci ha dimostrato di essere in forma, ha giocato Bonucci, quindi che problema c'è? Se si accetta questo ruolo, io credo che Bonucci sia abbastanza maturo e intelligente per capirlo, di riserva alternativa di lusso, visto che magari in questo momento l'allenatore preferisce altri, se non si fanno polemiche, Bonucci rappresenta comunque la Juventus, perché poi non bisogna neanche dimenticarsi quello che Bonucci ha dato in questi anni alla Juventus, indipendentemente da poi quello che uno pensa del giocatore, ci vuole anche rispetto nei confronti della storia di Bonucci. Però sulle scelte settimanali chiaramente deve intervenire l'allenatore, quindi io non credo che Bonucci oggi possa avere la voglia di andare via. Non so neanche se oggi ci sia qualcuno disposto a prendere Bonucci, ma non perché non sia un grande giocatore o perché guadagna troppo, ma perché oggi se io devo andare a comprare un giocatore in difesa, lo vado a comprare giovane. E Bonucci, diciamo che ha abbondantemente passato i 30, no? Ha un mercato diverso, hai visto benissimo come funziona il mercato, certo, di over 30.
Altro audio, Giorgio.
Ciao Vincenzo, Ivano da Torino.
Ciao Ivano.
Senti, io sono tifoso juventino e devo dire la verità, forse non ho, sono un po' prevenuto, perché a me Mourinho, sarà perché ha allenato l'Inter, non lo so, che con la Juve c'è sempre stato un rapporto, però ho anche giocato a calcio da giovane e devo dire che quello che ha fatto Mourinho secondo me non ha nessun senso, è proprio l'antitesi del calcio, perché tu i tuoi uomini li devi difendere, poi lo metti fuori rosa, però anche dal punto di vista umano credo che sia una cosa allucinante. E poi ricordiamoci tutti i casi: Dzeko che va via, Mkhitaryan che va via, Veretout che va via e adesso viene convocato per la nazionale in Francia.
Grazie Ivano. Intanto Luca, se tu fossi un giocatore della Roma, saresti arrabbiato o no con Mourinho, oppure diresti beh, me lo dice Mourinho, ha un valore diverso?
No, beh, dipende quello che ha fatto il mio compagno, penso, certo, che abbia ragione o no. Dipende da quello se Mourinho ha ragione o no. Poi che lo spogliatoio non vada portato in pubblico, per carità, possiamo discuterne quanto vuoi, però magari che ne sappiamo noi quello che è successo, quante volte magari gliel'ha detto in privato, quante chance gli ha potuto concedere in più o in meno, per cui vale la pena o meno essere arrivare fino a quel punto lì di come si possa dire di situazione non più governabile, no? Per cui cioè, non so proprio pieno, cioè faccio degli esempi che non sono stati verbali ma che sono stati peraltro all'interno, no? Prendi Mancini e Balotelli, ti ricorderai il discorso della casacca eccetera eccetera, che l'aveva fatto innervosire, oppure lo stesso Mancini con lo stesso Balotelli con
Montella,
con no, quello era in campo proprio, sono episodi, quelli sono episodi brutti, no? Quelli sono episodi brutti come quelli di Delio Rossi, no? Alcuni rimangono nel privato, la strattonata, non succede niente, perché mi fa innervosire magari anche per antipatia, non so, ripeto, non so quello che è successo, quindi quante chance però non mi sembra uno che ogni volta che va storto qualche cosa la mette in pubblico. Sul fatto che Mourinho faccia delle scelte e quindi alcune volte magari sbagliate per conto del nostro ascoltatore, sta nell'ordine delle cose. Non ti piace un giocatore e glielo fai capire, non gioca e va via. Amen.
Guarda, ti faccio un altro paio di esempi, poi continuiamo con gli audio che sono tantissimi, mi fa piacere che avete tanta voglia di parlare, allora io voglio condividere i vostri pensieri con Luca, però altri due esempi ti faccio. Allora, può essere sbagliato portare in pubblico lo spogliatoio e condannarlo come fa Mourinho, però probabilmente ancora più sbagliato, se mi permetti, è quell'intervista, faccio un esempio, no? Il punto più basso della stagione della Juventus qual è stato? A Monza, ce lo possiamo dire. Cosa successe prima di Monza, Luca? Quella famosa chiacchierata tra amici con Mario Sconcerti, che salutiamo sempre, sul giornale, dove tra le varie cose si fecero un po' di nomi, tipo il Quadrado che non era quello più di un tempo, che quindi non ti faceva tutta la fascia. E da quel momento, quella partita fu un disastro totale, segno che la squadra smise proprio di giocare. Poi possiamo dire che si era semplicemente addormentata, che una partita no, quello che vogliamo noi. Quadrado da quel momento però non solo si era innervosito, si è parecchio innervosito al punto da perdere anche la fascia da vice capitano. Ah, perché comunque è vero che c'era Alessandro che doveva avere la fascia da capitano nell'ultima partita con Bonucci che non c'era, e c'era anche Quadrado. Però poi è stata data a Danilo per la stessa missione di Allegri, che ha detto: ho parlato con Alessandro e con Quadrado e hanno capito, Quadrado è particolarmente nervoso. Allora, sbagliato, ma sbagliato farlo anche in maniera informale attraverso i giornali. Probabilmente la cosa migliore da fare è tenere lo spogliatoio sacro, no? Quello che succede nello spogliatoio resta nello spogliatoio. È questo che crea un gruppo?
Non è detto, magari lo crea anche
la spaccatura, dici tu.
Certo.
Però magari te ne giochi una di spaccatura.
Dipende dalle dinamiche, dipende dalle dinamiche, dipende da qual è l'effetto che vuoi ottenere. Se tu vuoi una reazione, magari attaccando frontalmente il tuo bersaglio, riesci ad avere una reazione diversa dal solito, no? Se invece io sono convenzionale, mi aspetterò sempre quel tipo di risposte. Posto che entrambi gli allenatori, Mourinho ed Allegri, sanno utilizzare gli strumenti a disposizione, come i giornali, le televisioni, le dichiarazioni, quindi mettiamole in senso generale, per questo credo che si parta da un concetto diverso in queste due situazioni. In un caso la chiacchierata con Sconcerti serviva per far capire fondamentalmente al più ampio numero di persone possibile fuori dallo spogliatoio non tanto la vicenda della fascia, quanto l'allegri pensiero. Cioè, al di là delle dichiarazioni di facciata che ci possono essere a fine partita, un panoramica più ampia possibile, non dico a 360 gradi, però sul discorso Juve. Come dire, non è che sono uno scemo io, riconosco benissimo le difficoltà e vedo e cerco di affrontarle una per una secondo quella che è la mia filosofia. Nell'altro è, come hai detto tu, anche un modo per aggirare una discussione e allo stesso tempo comunque cercare una reazione, secondo me.
E far arrivare un messaggio che sentiamo adesso.
In generale, magari colpisco un giocatore, ma ho messo sul chi va là altri 10.
Sì, esatto, e quello è il discorso, vedi, che gli altri si sentono responsabilizzati, poi vedendo che uno è colpito loro non possono abbassare la guardia. Audio Giorgio.
Buongiorno Vincenzo, Mauro da Latina.
Ciao,
buona
Mauro.
Giornata
a te.
Volevo focalizzare un attimo e fare una riflessione sul fatto che i giornali, le storie giornalistiche, stamattina battono molto sul fatto che la punizione di Lautaro, che ha poi permesso di mandare in vantaggio l'Inter, non c'era. Si attaccano a queste cose, ricriminano questo fatto come se il Bologna poi alla fine dovesse vincere la partita, e non so, volevo sapere un po' cosa ne pensi.
No, io
o sono in malafede o non lo so.
Ciao Mauro, siamo un po' sotto attacco, Luca, da due giorni come stampa. C'è i tifosi del Napoli che dicono che non hanno abbastanza spazio. Adesso Mauro dice hanno quasi voluto dire che tutto nasce da là. Io penso che se una squadra vince 6-1 c'è poco da dire. Dal punto. E così come il Napoli, se per una volta vince con un rigore che magari può sembrare meno chiaro, ma quella partita l'hai dominata chiudendo l'Empoli nella propria area di rigore, alla fine il campo è sempre il giudice più fedele. Però non so, se la prendono un po' con la categoria, tu stai notando che ci sia poco spazio sui giornali in TV per il Napoli, o hai notato che magari abbiano detto che tutto è nato da quella punizione? Mauro, io non credo, o poi magari se ci puoi sottoporre l'articolo lo guardo e ti rispondo in maniera più onesta, però credo che sinceramente ci sia poco da dire sulla vittoria dell'Inter di ieri. Ma zero
da dire. Ma la vittoria dell'Inter, sì, ma per carità...
Ci può stare, che ne so, la parte iniziale, che erano ancora un po' arrabbiati, delusi per la sconfitta con la Juve, poi appena sono stati pizzicati dal gol si è svegliato l'orgoglio e lì vedi la superiorità di una squadra rispetto a un'altra, lo dice il campo.
Sì, poi se io fossi un tifoso dell'Inter mi sarei arrabbiato, perché quello spirito, questa determinazione l'avrei voluto vedere in tante altre partite.
Certo.
L'ho visto nelle partite contro il Barcellona, l'ho visto per un periodo di tempo, una partita che poi invece poteva significare una svolta per il mio campionato, non l'ho visto e ho perso la quinta in campionato e forse anche le speranze di poter riagganciare il Napoli, che sarebbe stato a prescindere difficile, a maggior ragione con un divario ancora più importante. Sulla mancata celebrazione del Napoli, io personalmente, per quello che vedo io, sinceramente non sono d'accordo.
No, anche io continuo.
Per me non c'è una preclusione, anzi, nei confronti del Napoli vedo tanto invece, poi magari mi sbaglio io, per carità, non sarò così attento, diciamo che non ho alcun interesse a dire una cosa piuttosto che un'altra, anzi io vedo tanta simpatia nei confronti del Napoli, tanta meraviglia, tanto stupore, tanti complimenti da parte di tutti, non ho sentito neanche uno, a parte che è impossibile parlare oggi del Napoli o trovare una cosa negativa oggi del Napoli, ma non ho sentito mai nessuno dire ah sì, però in quell'occasione, in generale solo complimenti e applausi.
Sì, onestamente sì, quindi però sai, a volte uno deve imparare anche a godersi i momenti belli, non andare a cercare sempre il brutto, le cose che non vanno bene. Detto questo, ancora un audio, poi Giorgio, veramente sono tanti, quindi tra poco leggo anche i testuali, ragazzi, avete ragione.
Buongiorno a tutti, Luca da Pontala.
Ciao Luca.
Nella mediocrità del nostro campionato, che secondo me si sta livellando sempre di più verso il basso, ci sono una... forse due realtà che si chiamano Napoli, che riescono a convincere sia in Italia ma soprattutto in Europa dal punto di vista del gioco e dei risultati, e parzialmente anche il Milan. Per il resto mi sembra un campionato, come ho detto, livellato verso il basso, dove le risposte più importanti dovranno arrivare dai risultati a febbraio e a marzo in Europa.
dove almeno possiamo dire, Luca, che le italiane ci stanno dando soddisfazione per lo più, no? Abbiamo l'opportunità veramente di portarne tre ai quarti volendo sulla carta, poi dopo le partite le devi giocare, però può diventare la meravigliosa risposta del calcio italiano all'assenza della nazionale al mondiale in Qatar, per esempio.
Sì, per carità, preferisco.
Pure io preferivo. Cioè avrei io preferito. Ti dico la verità, se vuoi, nel mio mondo ideale, mi espongo e lo dico chiaramente, preferivo che nessuno si permettesse di andare a giocare in Qatar, per quello che è la situazione lì, lo dico, può sembrare populismo, demagogia, quello che volete, ma veramente ogni giorno peggiora sempre di più lo scenario dove si sta andando, perché uno magari potrebbe dire andiamo lì a portare la civiltà, in realtà vai lì e ti allontani, secondo me, dalla civiltà. I valori dello sport lì non c'entrano niente, per me, pensiero mio personale, mi prendo la responsabilità. Detto questo, è chiaro che vedere l'Italia, la nazionale, al mondiale e non vederla già per il secondo mondiale consecutivo è un cazzotto nello stomaco difficilmente ammortizzabile, no Luca?
Il problema è che ci abbiamo fatto l'abitudine.
Purtroppo sì.
Il problema è che i ragazzi, per fortuna che hanno vissuto l'europeo vinto, ma sono abituati i ragazzi di 10-12 anni, anche di 15, a non vedere l'Italia mondiale. Cioè ci sono dei ragazzi di 15 anni che non hanno mai visto l'Italia mondiale, che non se la ricordano. Ed è un problema per il movimento Italia questo, certo. È stato sottovalutato questo problema qui, ovvero è stato amplificato quando l'Italia non si è qualificata, poi ce ne siamo dimenticati perché abbiamo le beghe di casa nostra a cui dover pensare, non ci sono stati ancora, perché poi comunque le riforme devono partire e poi prima di vedere i risultati ce ne vuole, però non, se non parti non inizi mai, e tutte le parole che ci siamo detti nei mesi scorsi, che sono state più o meno le stesse che ci dicemmo 4 anni fa, lì sono rimaste, purtroppo. Quindi il problema grosso è quello lì, non è tanto che l'Italia non partecipa, quello è un problema di orgoglio. Se l'Italia non partecipa al mondiale è un problema di orgoglio, come facciamo a non esserci noi che siamo i più forti, o che l'abbiamo vinto nel 2006. Il problema non è di orgoglio e basta, chiaro che c'è anche una componente di orgoglio, ma ci deve essere una componente programmatica, perché non essere al mondiale ti comporta il fatto di avere meno appeal in generale.
Luca, che ne pensi di Volpato che rinuncia all'Australia, quindi al Qatar, magari aspettando un domani?
È ambizioso.
Penso anche io, perché tu dici vado al Qatar, sì, tutto a posto, però giocherò per sempre con l'Australia e mi fermerò sempre fino a un tot, magari c'ho il sogno.
È ambizioso, che si sente forte, tanto per andare in Australia magari fai in tempo ad andarci anche prossimamente, perché poi è un ragazzo, ragazzi, cioè, stiamo parlando di un giovanissimo, quindi avrà anche magari altre chance, però oggi se la sente. La sente di rischiare, perché magari avrà anche avuto modo di parlare con Mancini o con qualcuno vicino a lui che gli dice non ti preoccupare, se continui così ti chiamo, e quindi ha fatto bene, egoisticamente ti dico che ha fatto bene.
Nei testuali c'è un amico che ti chiede che segnale che Kezman è a Roma oggi. Io non lo sapevo neanche, ti dico la verità, lo apprendo adesso.
Sarà andato a trovare Milinkovic,
l'ha andato a salutare, augurargli un buon mondiale, ragazzi. Cioè, immagino che la domanda tra le righe sia: non è che qualcuno se lo vuole portare via dalla Lazio,
ma magari il contrario, perché bisogna sempre pensare male, come dicete, magari è andato a rinnovare,
magari è andato a chiedere di rinnovo, magari è andato lì e detto: mi raccomando,
fai è normale mondiale. Anche che i procuratori incontrino i propri assistiti, per carità, non devono per forza incontrare la società tutti i giorni, esistono anche i telefoni per certe cose.
Esatto. Senti, la voglia di Carletto Ancelotti, che salutiamo e a cui vogliamo un gran bene, di fare un po' di spese in Italia, quindi so che sulla sua lista che ha dato a Florentino Perez ci sono i nomi di Leao, di Osimhen, visto che comunque Benzema va per una certa oramai, secondo te può in qualche modo destabilizzare la seconda parte della stagione in Italia se magari dovesse andare via uno di questi grandissimi giocatori? E c'è la possibilità che uno di questi grandissimi giocatori, no, davanti a un'offerta importante possa andare a campionato in corso?
A gennaio secondo me no. A gennaio no, soprattutto i napoletani, perché stanno vivendo una stagione straordinaria, vivere una stagione vincente, anche se sta passando il treno del Real Madrid, se passa oggi, magari non dico che non passerà mai più, ma domani secondo me li passa per certi giocatori, perché evidentemente ti sei messo in mostra, no? Con la Champions, con questo cammino molto importante che stai facendo in campionato. Per cui per gennaio no, per giugno vale tutto.
Certo.
Per giugno vale tutto, ci sono delle variabili che noi non possiamo oggi poter capire da che direzione vanno. Prendi Leao, se rinnova o non rinnova, è chiaro che fa tutta la differenza del mondo, no? Sul discorso giugno, Osimhen o Kvara, io penso che Kvara almeno un altro anno in Italia ci rimanga, ma sì, dipende sempre da quanto ti offrono, no?
È chiaro, è chiaro.
Oggi attaccanti importanti ce ne sono, ma questi, per esempio del Napoli, stanno dimostrando di avere qualche cosina in più.
E non siamo più quel campionato dove è difficile venire a comprare. Se porti i soldi, porti via anche il giocatore.
Ma quello succede dappertutto, sì, figurati in Italia.
Esatto. Ti leggo proprio al volo due testuali e ti saluto. C'è un amico che dice: scusate, ma si parla sempre di grande Milan mentre si buttano giù le stagioni di Juve e Inter, ma guardando la classifica l'Inter è solo meno 3, la Juventus a meno 2, ma allora Inter e Juve stanno deludendo perché Milan esaltato da così tante persone. Beh, la classifica è corta e quindi adesso è un po' così. Effettivamente il mercato del Milan non ha funzionato benissimo fino adesso. Ciao Vincenzo, comunque il Bologna, pur concedendo che poteva perdere, ma giocare così molli, senza cattiveria, un po' troppo. Queste squadre di metà classifica stanno condizionando il campionato. Che ne pensi, Luca?
Che si dice sempre che non è mai vero.
Esatto, che poi alla fine
ci sono delle partite in cui queste squadre chiaramente vanno più in difficoltà, perché ci può stare. Ci stanno delle partite invece in cui queste squadre mettono in difficoltà l'avversario. Lo stesso Bologna, è lo stesso Bologna che non ha fatto vincere, tra virgolette, lo scudetto all'Inter la passata stagione.
Bravo.
È sempre una squadra di metà classifica, la stessa squadra 6 mesi più tardi. Chiedete a Inzaghi se avrebbe preferito vincere quella dell'anno scorso invece che quella di quest'anno.
Esempio perfetto. Aggiungiamo che è chiaro che le squadre di medio-bassa classifica, giocare ogni 3 giorni, non ci possono mettere la stessa verba, la stessa qualità di una squadra
ma
come l'Inter e l'Juve.
Anche che il Bologna, che peraltro ha giochicchiato bene la prima mezz'ora, veniva da 3 vittorie consecutive, quindi sei anche un po' appagato, certo, no, dei certo, risultati certo, che hai ottenuto. Cioè, una volta era lo Scanzuolo e poi è il Bologna, esatto, che non va sì, bene, bravo, e poi bravo, è la Sampdoria.
La verità è che il campionato è una guerra.
Però, i forti generalmente contro le squadre più piccole, fra virgolette, vincono. Oggi la distanza, che almeno così ci appare, fra le grandi squadre e le squadre medio o le squadre piccole è abbastanza marcata. In teoria le grandi squadre, parlo di quelle che oggi sono in testa alla classifica, dovrebbero vincere sempre con queste, invece sono talmente bravi i giocatori e allenatori di queste squadre che rendono il campionato competitivo, perché è la Cremonese che ferma il Milan, certo, fa un'impresa, no? Se invece avesse perso, che dice, che parlavamo di Scans Cremonese?
Scans Cremonese è bellissimo. No, poi la verità è che ognuno ha la sua, tra virgolette, brutto usare in questo periodo, ma insomma il linguaggio calcistico è un linguaggio militaresco, quindi va utilizzato per forza. Ognuno ha la sua guerra da portare avanti. Nella guerra, tu lo sai bene, lo insegnava Giulio Cesare, ci sono le battaglie. Qualcuna la vinci, qualcuna sceglie anche di doverla perdere, di sacrificarla per arrivare all'obiettivo finale, per risparmiare forze, il tuo campione, eccetera. Quindi è un cammino lungo, ragazzi, e a volte capita che abbassi un po' la guardia anche involontariamente. Detto ciò, Luca, è stata un'altra bellissima chiacchierata come sempre, ti saluto e ti ringrazio, ci troviamo martedì.
Ciao,
ciao. Ciao Luca.